Quando questa sera, poco prima di cena, abbiamo saputo della impossibilità del professor Cohen ad essere presente, con Tina ci siamo domandati: che facciamo? Sospendere l'iniziativa non ci sembrava corretto nei vostri confronti. Non avevamo possibilità di smentire, di dare comunicazione contraria. Non possiamo neanche fingere un dialogo, non posso sdoppiarmi e fare tutte e due le parti.
Faccio io l'ebreo.
Ecco, il sindaco potrebbe fare l'ebreo. Però è giusto sentire correttamente l'altra parte, in un dialogo sereno. Non era pensata, e lo potete immaginare tranquillamente, come un dibattito, una specie di sfida a dimostrare chi dei due ha ragione. È pensata come dialogo per una maggiore conoscenza. E allora possiamo vivere questa occasione di incontro come preparazione per un dialogo che speriamo di poter fare a breve con il professor Cohen. E allora può diventare l'occasione di chiarire un po' tanti concetti. Dialoghiamo fra di noi, cerchiamo di elaborare delle domande da fare a lui, anche perché la prospettiva dell'incontro dialogico fra mondo ebraico e mondo cristiano potrebbe immaginare una assemblea fatta di cristiani e di ebrei. Immagino tuttavia che la grande maggioranza, se non la totalità, sia di cristiani, proprio per l'ambiente in cui ci troviamo. E allora l'interesse è quello della conoscenza maggiore. Per superare luoghi comuni negativi, per maturare in una relazione migliore. Anche se noi concretamente nei nostri ambienti non abbiamo delle presenze significative, tuttavia a livello di conoscenza è bene essere preparati per un dialogo sereno. Allora, anzitutto io direi che non si parla di religioni nel momento in cui incontriamo un ebreo e un cristiano, ma si tratta di una unica realtà. Questo è molto importante. Il cristianesimo è un ramo dell'ebraismo e siamo rimasti perfettamente uniti alla radice ebraica. Siamo cresciuti in una particolare direzione e abbiamo realizzato molte novità, ma la radice è comune e dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che noi siamo stati innestati sulla radice dell'ebraismo. L'immagine viene da San Paolo, che è tutte e due le cose, ebreo e cristiano. E quando scrive alla comunità cristiana di Roma, fatta soprattutto da ebrei, adopera l'immagine dell'olivo selvatico innestato su un olivo buono. In genere avviene il contrario. L'innesto è fatto su un albero selvatico perché è più forte, e viene messo un innesto di una pianta fruttifera. Qui invece dice è avvenuto il contrario, il ceppo, quello originale, ha ricevuto un ramo selvatico infruttuoso, ma innestato in quella radice ha portato grande frutto. La prima idea di fondo dunque deve essere che cristiani ed ebrei vivono un'unica fondamentale esperienza religiosa e i cristiani sono inseriti nella tradizione ebraica. Naturalmente c'è stata una netta distinzione e il punto determinante è stato il personaggio di Gesù. L'uomo storico Gesù di Nazareth ha determinato un cambiamento. Il professor Cohen ci tiene a dire che Gesù è nato, è vissuto ed è morto ebreo. È una espressione che gli ho sentito pronunciare ed è pienamente condivisibile, è vero. Gesù appartiene al popolo ebraico, è nato in una famiglia di ebrei osservanti, è stato educato secondo la tradizione giudaica, andava al sabato in sinagoga, leggeva le letture bibliche dell'ebraismo, è vissuto in quell'ambiente, è arrivato a Gerusalemme e a Gerusalemme è morto. Quindi la realtà di Gesù, uomo storico, è una realtà ebraica. Per cui noi non ci stanchiamo di studiare l'ebraismo perché vuol dire studiare Gesù. È conoscere meglio il Gesù storico. E ultimamente molti studi di tipo storico-teologico hanno approfondito le conoscenze dell'ambiente ebraico in cui visse e operò Gesù, perché studiare quelle realtà significa conoscere meglio la vicenda storica di Gesù, che per noi è determinante. Quindi Gesù ha fatto la differenza perché dall'interno del popolo ebraico egli si è proposto come il compimento delle attese. Ora, una domanda che spesso la gente mi fa è: perché gli ebrei non hanno accettato Gesù come Messia? Se ci pensate, la domanda è mal fatta. Non è vero che gli ebrei non hanno accettato Gesù come Messia, perché Maria e Giuseppe erano ebrei. Simeone e Anna, che lo accolgono nel Tempio al momento della presentazione, sono ebrei. Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Bartolomeo, sono tutti ebrei. Giovanni Battista, Paolo, e andiamo avanti, sono tutti ebrei contemporanei di Gesù che hanno accettato Gesù come Messia. E non sono gli unici. È chiaro, una folla lo seguiva. Il giorno di Pentecoste vengono battezzate 3.000 persone, erano tutti ebrei di Gerusalemme. Quindi dobbiamo cominciare a imparare una sottile ma fondamentale distinzione. L'ebraismo è una realtà estremamente varia e al proprio interno ci sono molte posizioni diverse. Per cui, come minimo, dobbiamo dire: alcuni ebrei accettarono Gesù come Messia, altri invece non lo accettarono. Quelli che lo accettarono rimasero ebrei, messianici. Cristo è la traduzione di Messia. Dire cristiano non vuol dire un'altra cosa rispetto ad ebreo, ma vuol dire messianico, cioè legato al Messia, che è una caratteristica fondamentale della spiritualità ebraica. Quindi il nome stesso cristiano, anche se greco, è profondamente radicato nella tradizione biblica. Allora, i cristiani diventano quegli ebrei che riconoscono in Gesù il Messia. La differenza però sta nella apertura universalista. Un'altra espressione che ho sentito adoperare dal professor Cohen è difficilissimo diventare ebreo, mentre chiunque lo chiede può diventare cristiano. È vero. Questo è un altro particolare importante, riflettiamoci. Ebreo è anzitutto il termine che indica una nazionalità. È una questione di razza. È un popolo ben delimitato, quindi con delle caratteristiche di una razza omogenea, e per tradizione religiosa è necessario, perlomeno caldamente raccomandato, il matrimonio all'interno del proprio popolo, della propria tribù, del proprio ambito familiare, per conservare quella tradizione del popolo. Per cui uno o nasce ebreo o altrimenti ha difficoltà a diventarlo. Perché uno può andare a vivere in Germania, imparare il tedesco, entrare nella cultura germanica, però è difficile diventare tedesco. Se uno è nato in Italia, è italiano, ha il ceppo italiano. Magari dopo molte generazioni che questo italiano trapiantato in Germania vive in quell'ambiente, i figli e i nipoti si sentono tedeschi, un po' come noi adesso stiamo sperimentando gli immigrati che arrivano, hanno già i figli e i figli vanno a scuola con i nostri ragazzi e lentamente si sentono italiani. Allora, questo è molto importante. Ebraismo è strettamente affine ad una nazione, quindi ad una realtà di razza. Mentre la predicazione cristiana fece questa novità: l'apertura a tutte le razze, a tutti i popoli, a tutte le genti. Ma il nucleo originale era esclusivamente di ebrei. Questo deve esserci ben chiaro. Gesù è ebreo, la sua famiglia è ebrea, tutti gli apostoli sono ebrei, i primi che formano la comunità a Gerusalemme, migliaia, erano ebrei. Anzi, cercarono di difendere questa caratteristica e non videro di buon occhio l'apertura ad altre culture. Quando Pietro battezza Cornelio, centurione romano, gli altri a Gerusalemme lo rimproverano seriamente. Ma come ti sei permesso di entrare in casa di un romano? Lo sgridano. Gli altri apostoli sgridano Pietro perché si è permesso di entrare in casa di un romano. E lui dice: ho fatto di peggio, l'ho battezzato. Come sarebbe dire? Adesso ammettiamo nel nostro seno dei romani? Degli italiani? Pensate questo, la comunità cristiana delle origini sente come assolutamente strano ammettere degli italiani dentro quel gruppo, perché si sentono ebrei. Eppure lentamente c'è questa apertura. Il grande artefice dell'apertura fu proprio San Paolo, fariseo, integralista, che incontrando Gesù dopo la sua risurrezione cambia mentalità. Noi abbiamo la festa della conversione di San Paolo, ma io sono convinto che Paolo rifiuterebbe il titolo di convertito. Non si considerò mai un convertito, perché, ritorniamo all'inizio, il concetto di conversione vuol dire o un cambiamento di vita morale. Uno viveva in modo dissoluto, poi si è convertito, ha messo la testa sul collo e ha cambiato vita. È una conversione morale. Ma in genere la conversione è un cambiamento di religione. Si passa dall'una all'altra. E purtroppo la nostra terminologia della conversione di Paolo rischia di pensare proprio al cambiamento di religione. Paolo non cambiò religione, ma maturò nella conoscenza e rimase ebreo riconoscendo che Gesù è il Messia. Un personaggio interessante della nostra storia italiana, ma purtroppo poco noto, è un ex rabbino capo della comunità di Roma, Eugenio Zolli. Non so se l'avete mai sentito nominare. È un personaggio che meriterebbe di essere nominato, però c'è un po' la paura a parlarne, perché questo grande rabbino capo, predecessore di Toaf, divenne cristiano, si fece battezzare e prese il nome di Eugenio in onore di Pio XII, che si chiamava Eugenio Pacelli. Allora, il preside dell'Accademia Ebraica d'Italia, rabbino capo della comunità di Roma, dopo anni di ministero, di studio, maturò e divenne cristiano, si ritirò dalla scena e non volle fare scalpore. Dai suoi scritti risulta che era già pronto nel 43, è l'ultima volta che ha celebrato un rito in sinagoga, però non ha detto niente fino alla fine della guerra, perché temeva che sembrasse una fuga nel momento della difficoltà. Quindi tenne segreto completamente, solo i suoi diari lo hanno rivelato. Finita la guerra, terminata la situazione tragica della persecuzione, quando ormai non era più ambiguo ed equivoca la scelta, Il rabbino Zolli lasciò il ministero, chiese il battesimo e divenne cristiano. E per dimostrare la stima che aveva nei confronti di Pio XII, si fece battezzare col nome di Eugenio. Quest'uomo, interrogato da un giornalista, come ha maturato la sua conversione? Rispose brusco: non mi sono convertito, sono arrivato. È l'espressione che adoperò. Sono arrivato nel senso di ero in cammino e ho raggiunto la meta. Aveva cominciato da giovane a studiare i Vangeli in modo critico. Aveva cominciato a studiare i Vangeli per confutarli. Ma essendo uno studioso aperto, disponibile, fu conquistato e non riuscì a smontare, ma venne smontato. Però non cambiò, non rinnegò, capite? Maturò. E allora è chiaro che nell'antichità quello che capitò a Paolo può capitare nella modernità al rabbino capo di Roma, oggi. Ma siamo sempre nella stessa situazione. Nel momento in cui l'ebreo Paolo diventa cristiano, mette in secondo piano l'appartenenza alla razza ebraica e dà più peso ad altre cose, alla relazione con Gesù. Per cui negli anni gli ebrei che riconobbero Gesù come il Messia lasciarono perdere quelle regole, quelle abitudini, quelle pratiche che erano fortemente identitarie, che caratterizzavano l'identità del popolo. E per cui si persero come ebrei, sposarono uomini o donne non ebree e nel giro di alcune generazioni si venne a creare una nuova popolazione, mentre quelli che non riconobbero Gesù come Messia continuarono a difendere l'appartenenza al popolo e continuarono a ripetere le tradizioni antiche. E oggi ci siamo venuti a trovare di fronte a questa situazione. C'è una grande comunità internazionale di cristiani, è un gruppo di ebrei che ha conservato la tradizione del popolo. E questo gruppo di ebrei che ha conservato la tradizione fa sempre parte del nostro ceppo. Quindi sappiamo che nella storia ci sono stati periodi di persecuzione, di rifiuto, di angherie. Ormai oggi non possiamo che dire ci dispiace che ci siano stati. Noi vogliamo fare di tutto perché non si ripetano. Però, andando alle origini, dobbiamo riconoscere che la situazione minoritaria nel primo secolo era quella dei cristiani. Il gruppo cristiano, cioè il gruppo degli ebrei che riconosce Gesù come il Messia, venne a trovarsi in una situazione di estremo disagio. E furono loro mandati via dalle sinagoghe a trovarsi in seria difficoltà di fronte all'impero romano, perché il mondo giudaico aveva una specie di concordato con l'impero. La religione ebraica era riconosciuta e quindi, in forza dell'appartenenza al popolo ebraico, Uno, ad esempio, era esonerato dal servizio militare, che comportava il giuramento in nome degli dèi, che comportava la partecipazione ai sacrifici cultuali che gli ebrei non volevano fare. Nel momento in cui un ebreo diventa cristiano, cioè riconosce che Gesù è il Cristo, viene buttato fuori dalla sinagoga, non appartiene più a quel gruppo che ha la convenzione con lo Stato, per cui l'ebreo divenuto cristiano deve fare il militare, deve giurare in nome degli dèi, deve fare i sacrifici prescritti. Se si rifiuta è in subordinazione, rischia la pena di morte. È il momento dell'inizio delle persecuzioni, quando per difendere gli stessi valori religiosi dell'ebraismo i cristiani vengono uccisi mentre gli ebrei no. Si sono trovati in una situazione di minoranza e di abbandono. Furono i cristiani a essere scomunicati dalla sinagoga. Questo è importante, proprio come ricostruzione storica. La struttura sinagogale mise fuori quegli ebrei che riconoscevano Gesù come il Messia. Facciamo ancora un passo indietro, complichiamoci un po' la vita. La situazione dell'ebraismo al tempo di Gesù, all'inizio del primo secolo, era enormemente varia. Cioè, c'erano tanti partiti, tante mentalità religiose, con opinioni diverse, opinioni di tipo religioso, con delle implicazioni anche politiche. Sadducei, farisei, zelotti, esseni sono i nomi dei più famosi gruppi del mondo ebraico. E queste realtà al loro interno erano ancora ulteriormente variegate e molte volte in conflitto fra di loro. Per cui l'ebraismo era una galassia di mentalità e di stili. Ad esempio, i sadducei non credevano nella risurrezione, non è una cosa da poco. I farisei erano fermamente convinti della dottrina della risurrezione. A livello di teologia, cioè, cosa pensa un ebreo della risurrezione? Calma, la domanda è mal fatta. Bisogna vedere in quale epoca, in quale situazione. Al tempo di Gesù un sadduceo non ci crede, un fariseo ne è convinto. Tutte e due sono ebrei, ma hanno due mentalità molto diverse. E così via. Possiamo moltiplicare enormemente queste distinzioni. Quando nell'anno 70 dopo Cristo l'esercito romano distrusse Gerusalemme, rase al suolo il tempio, praticamente finirono molte di queste correnti. Ad esempio, i sadducei, i sacerdoti, vennero per lo più sterminati. Cohen è un nome ebraico che vuol dire sacerdote. Quindi, molto probabilmente, il professor Cohen è di famiglia sacerdotale levitica, come i Levi. Sono i due cognomi tipicamente sacerdotali. Levi e Cohen. Ma la grande maggioranza dei sacerdoti in quel periodo fu eliminata. Non solo, ma non essendoci più il Tempio, non avevano più funzione, perché i sacerdoti potevano celebrare solo nel Tempio, e i sacerdoti ebrei erano solo quelli appartenenti ad una famiglia levitica, appunto. O uno nasce sacerdote o non lo diventa. Nel contesto ebraico il sacerdozio è una casta chiusa, è familiare, si trasmette di padre in figlio e non può essere assolutamente svolto da chi non appartiene a quella casta. Nel momento in cui il Tempio non c'è più, i sacerdoti non hanno più funzione, e anche i sopravvissuti devono cambiare mestiere, non hanno più niente da fare. Gli zeloti erano i rivoluzionari, furono uccisi quasi tutti dai romani e non ebbero più seguito. Gli esseni finirono anche loro vittime della guerra. Gli unici sopravvissuti furono i farisei, o meglio, una scuola farisaica. Un rabbino capo con 5 discepoli si ritirò in un paesino della costa mediterranea e riorganizzò la religione ebraica. Venne fuori qualcosa di nuovo. È la riorganizzazione di Yamnia. Yamnia è il nome di questo paesino nella zona di Tel Aviv, tanto per capirci. Ma è una scuola di un gruppo ebraico che ha riorganizzato la religione senza il Tempio, perché il Tempio non c'era più. Questo gruppo divenne molto rigido, proprio perché non aveva più il Tempio, non aveva più la capitale Gerusalemme, non aveva più la terra. Per poter sopravvivere divenne rigoroso per determinare chi è dei nostri. E quindi uno dei primi criteri fu mandare via quelli che riconoscevano Gesù come il Cristo. E questo gruppo dei farisei, di Yohanan ben Zakkai, questo rabbino riformatore, scomunicò i giudeo-cristiani e di lì venne la divisione. E poi le cose cambiarono, perché 4 secoli dopo, con l'impero che diventa cristiano, gli ebrei sono una esigua minoranza all'interno dell'impero cristiano e a loro volta verranno perseguitati, emarginati, eccetera. Capite quindi che la situazione, per chiarire i rapporti, è tutt'altro che semplice. E la stessa molteplicità che c'era allora c'è anche oggi. Non chiedete cosa pensa un ebreo di questo argomento. È una domanda che non ha risposta, perché è analogo chiedere cosa pensa un cristiano di questo argomento. Anche noi cristiani abbiamo una molteplicità di sottodivisioni. Senza andare a tirare fuori i grossi problemi ortodossi evangelici, all'interno delle nostre comunità cattoliche abbiamo movimenti, stili, atteggiamenti. Pensate alla fantomatica unità dei cattolici in politica. Che cosa voterà un cattolico alle prossime elezioni? Probabilmente tutti i partiti che sono in lista prenderanno voti da qualche cattolico. Allora, come la pensa il cattolico di oggi? Come fate a rispondere? Capite? Di fronte a delle questioni solide, importanti, ci sarà una ortodossia. Se parliamo della risurrezione, possiamo dire quello che è il credo cattolico sulla risurrezione, ma l'opinione corrente dei cattolici può essere molto varia. Un giornalista che interroga cattolici che escono da messa può mettere insieme molte opinioni diverse, anche le più strampalate e sbagliate. La comunità ebraica di Gerusalemme oggi ha una molteplicità di opinioni, di gruppi, di mentalità, di movimenti fra l'estrema destra e l'estrema sinistra, con tutte le sfumature del centro. Ci sono gli ultraconservatori religiosi e ci sono gli atei assolutamente indifferenti alle questioni religiose e legati semplicemente all'idea nazionalista di Israele. Moni Ovadia, famoso comico ebreo, alla domanda di questo tipo risponde: dove ci sono due ebrei hanno tre idee. Per cui non si può andare su questi argomenti, ma si possono chiarire alcune questioni. Ad esempio il sabato e la domenica, la circoncisione e il battesimo, i cibi puri e impuri, il matrimonio, il divorzio e il ruolo della donna. Sono questioni interessanti. Le feste, la Pasqua, la Pentecoste coincidono. Le capanne non le abbiamo più e il Kippur nemmeno, e le abbiamo trasformate, perché le capanne le abbiamo fatte diventare la Domenica delle Palme e il Kippur il Venerdì Santo. Queste sono cose che ci eravamo riproposti di discutere con il professor Cohen. Io lascerei a voi adesso la possibilità di fare domande a cui io magari non rispondo, se non per sommi capi, però possiamo prendere nota e le adoperiamo nell'incontro che faremo per rivolgere direttamente al professor Cohen queste domande. Il mio discorso può essere servito semplicemente come introduzione per chiarire un pochino la base. Che cosa chiedereste? Quale domanda vorreste suggerire per chiarire un po' la posizione di un ebreo oggi? Un dottore che vive a Savona e cura bambini e vive in una città che è di tradizione cristiana e di cultura italiana, però è ebreo. Che cosa vi piacerebbe sapere, proprio per conoscere meglio la persona e crescere nel dialogo?